degli Apostoli. Ma i patriarchi, gelosi di Giuseppe, lo vendettero perché fosse condotto in Egitto. Dio però era con lui e lo liberò da tutte le sue tribolazioni e gli diede grazia e sapienza davanti al Faraone, re d'Egitto, il quale lo nominò governatore dell'Egitto e di tutta la sua casa. Su tutto l'Egitto e su Canaan vennero carestia e grande tribolazione, e i nostri padri non trovavano da mangiare. Giacobbe, avendo udito che in Egitto c'era del cibo, vi inviò i nostri padri una prima volta. La seconda volta Giuseppe si fece riconoscere dai suoi fratelli, e così fu nota al Faraone la stirpe di Giuseppe. Giuseppe allora mandò a chiamare suo padre Giacobbe e tutta la sua parentela, in tutto 75 persone. Giacobbe discese in Egitto. Egli morì come anche i nostri padri. Essi furono trasportati in Sichem e deposti nel sepolcro che Abramo aveva acquistato pagando il denaro dai figli di Emor a Sichem.
Questo è un brano del discorso di Stefano, che è il primo diacono costituito nella Chiesa dagli Apostoli, il quale, arrestato per la sua predicazione, ecco, fa tutto un grande discorso che lo porterà poi però a essere lapidato.
Stefano
Protomartire, sì. Che nel quale appunto lui ripercorre tutta la storia della salvezza per dimostrare che Gesù è la realizzazione, il compimento di quella storia che Dio aveva fatto con il popolo. E appunto in questa storia lui accenna, ecco, a Giuseppe, è l'unico riferimento che noi troviamo nel Nuovo Testamento a Giuseppe, ma vedremo come in realtà ci sono tantissimi invece riferimenti, tante connessioni si potrebbe dire proprio tra Gesù, tra la storia di Gesù, tra la missione di Gesù e la missione di Giuseppe. Noi avevamo cominciato, ormai a ottobre, dicendo che avremmo seguito un po' tutta questa storia di Giuseppe con i suoi fratelli, con tutte le sue vicissitudini, diciamo, come un filo, una storia che ricostruisce la fraternità, anzi, diciamo così, costruisce la fraternità, perché in realtà è il primo momento nella storia della Bibbia in cui si vede dei fratelli che trovano una comunione e una concordia, si potrebbe dire. Ecco. Ma cominciamo a domandarci che cos'è la fratellanza, perché non se ne parla, ma cioè, si dà per scontata, no? Non è così semplice. Diciamo che prima di tutto la fratellanza è una relazione imposta, non scelta. Dipende dal fatto che si hanno gli stessi genitori e quindi bisogna condividere l'amore di questi genitori. I genitori di solito affermano, e diciamo che ci provano quantomeno, ad amare i figli tutti in ugual misura. Però, dato che i figli sono diversi, l'uno dall'altro, ognuno è unico e singolare, amare i figli nella stessa misura implica che dovrebbero essere amati in modo differente, perché ognuno ha bisogno di essere amato secondo il suo carattere, la sua natura, si potrebbe dire. Ecco, quindi il nostro problema è che di solito noi giudichiamo le differenze, le percepiamo come in termini di un più e un meno, no? Alla fine diventa sempre quello amato di più e quello amato di meno. E quindi, ecco, questo ci porta a comprendere che la fratellanza è una relazione che genera tensioni, conflitti, gelosie, a volte anche odi feroci. Non a caso c'è il famoso detto, no? Fratelli coltelli, no? Ecco. Quindi il più delle volte l'esperienza della fratellanza è un'esperienza problematica, in cui ognuno cerca di ritagliarsi un posto in uno spazio che è già occupato, di solito dal secondo genito in poi, no? Cioè, lo spazio è già occupato nell'affetto dei genitori, per cui chi arriva deve trovare spazio, chi c'è già questo spazio lo deve dare, no? Quindi deve condividere qualcosa che prima era solo per lui, lo deve condividere con chi arriva. Quindi, stante questo, noi partiamo dal presupposto che non c'è niente di acquisito anticipatamente nella fratellanza. L'unica cosa che c'è è il sangue comune, diciamo, i genitori, ma è poi una relazione tutta da costruire. Quindi, noi sappiamo, ecco, se nella scrittura, nel libro della Genesi, la prima storia di fratelli è una storia di un primogenito che in realtà non diventa mai fratello. Perché se noi leggiamo il testo che si riferisce ovviamente a Caino, si dice che Caino ha un fratello, ma non si dice mai che Caino è fratello di Abele. Quindi già questo indica la difficoltà che Caino ha a percepire questo essere aggiunto, che è arrivato dopo, che tra l'altro è interessante perché Abele significa vento in ebraico, no? Quindi è qualcuno che è percepito come qualcosa di effimero quasi, no? Il problema di Caino è che non riesce ad accettare il modo diverso in cui Dio ama lui e suo fratello. E per questo Caino odia Abele. Non solo non accetta il modo in cui Abele è amato da Dio, ma non accetta neanche il modo in cui Dio ama lui. Perché se Caino accettasse, avesse una relazione pacifica, diciamo, con il modo in cui Dio lo ama, non sarebbe un problema il modo in cui è amato Abele. Se Caino, se io sono contento di come Dio mi ama, non mi fa problema se Dio ama un altro in modo diverso. Allora Caino che cosa ha fatto? Caino non ha accettato e non ha consentito alle differenze, al limite. Lui vuole cancellare ogni differenza del fratello metterlo dentro alla sua logica. Abele per lui è un concorrente che bisogna quantomeno neutralizzare, alla fine arriva a volerlo, anzi no, a farlo concretamente, a eliminarlo. È qualcuno da eliminare. Ma eliminando Abele, Caino uccide anche se stesso. La non accettazione dell'altro come diverso implica anche la non accettazione di se stessi nella propria diversità, nella propria unicità, e quindi indica una incapacità ad amare, ad accettare l'amore di Dio. Quindi la famiglia originaria, Adamo, Eva, Caino, Abele, è una famiglia segnata da una tragedia, segnata dalla morte. Il problema si ripresenta anche con la famiglia di Abramo. Il figlio Isacco viene privato del fratello maggiore Ismaele, quando le due mamme, tra l'altro succede spesso, che i fratelli sono divisi a causa o delle mamme o dei genitori in qualche modo, a causa delle mamme che litigano, soprattutto di Sara che non sopporta la presenza della concubina di Abramo, ecco, i due fratelli sono divisi. Isacco poi a sua volta, che sarà padre, come abbiamo visto, dei due gemelli, Esaù e Giacobbe, ripropone la stessa problematica. C'è la problematica lì della preferenza. Isacco preferisce Esaù, no? Che è il cacciatore intraprendente, mentre Rebecca preferisce Giacobbe, che vive alla sua ombra, diciamo, sta sempre intorno alle sue sottane, si direbbe oggi, no? Quindi è un tipo casalingo, e quindi Rebecca preferisce Giacobbe e fa tutta una serie, come abbiamo visto anche all'inizio, di inganni perché possa ricevere la primogenitura che in realtà sarebbe spettata ad Esaù. Quindi Giacobbe ha vissuto questi problemi della preferenza dei suoi genitori nei confronti di lui e suo fratello. E tutta questa serie di conflitti, di difficoltà, appunto di preferenze, anche di delitti, di liti, perché Giacobbe e Esaù arriveranno a una divisione profonda che si pacificherà solo quando si separeranno. Si incontreranno, si parleranno, però poi dopo decidono di separarsi. Quella è l'unica pace a cui possono arrivare. E Giacobbe, anche lui, ripete, diciamo, nella sua famiglia le problematiche, continua le problematiche che erano nate fin dall'origine. Come sappiamo, Giacobbe ha una predilezione, una preferenza per i due figli più giovani. Giacobbe ha 12 figli, il primogenito è Ruben, ma lui preferisce i figli di Rachele, che sono gli ultimi due, perché è la moglie amata. Lui, che aveva sofferto, che aveva vissuto in prima persona questa storia di conflitto con il fratello a causa delle preferenze dei genitori, in realtà ripercorre la stessa strada. E già questo ci dice una cosa, che la storia non è quasi mai ascoltata, noi siamo sempre molto difficili, duri a imparare dalla storia. Quindi vediamo in questo rapido percorso che abbiamo fatto, vediamo come il male dei genitori ricade sui figli. La Genesi dice fino alla terza e alla quarta generazione, per dire che è un male che ha un'onda lunga, se vogliamo, però che ha una fine. E allora ecco infatti che alla quarta generazione sorge Giuseppe, che è appunto il figlio primogenito di Rachele e che è amato. Ma Giuseppe sarà portatore, sarà vittima, se vogliamo, di tanti conflitti che si sono portati avanti nella famiglia. Quindi questa storia dice una cosa, ecco, che quando gli uomini diventano depositari della storia, quando portano avanti la loro vita con lotte, con paure, ciò che la sopravvivenza, il desiderio, la volontà e anche il bisogno della sopravvivenza propria porta a quello che noi abbiamo, che è stato codificato in una frase, no? Mors tua vita mea, la morte tua è la vita mia, ma il cammino della storia della salvezza arriverà poi al suo compimento in Gesù Cristo, che ribalterà questo: la morte mia è la vita tua, è la vita vostra. Il segno, l'amore, la predilezione di Giuseppe, come abbiamo visto, ha un segno visibile, che è la tunica, la famosa tunica dalle lunghe maniche, che è una veste regale, diciamo. E quindi, donandola a Giuseppe, Giacobbe manifesta che lui attribuisce a questo figlio un ruolo privilegiato. E quindi questo già è un altro elemento di ostilità degli altri fratelli nei suoi confronti. Già da questo però vediamo una cosa, che già Giuseppe ha una vocazione, che è una vocazione molto esigente, infatti che passerà da una lunga storia di sofferenza sua personale, ma che produrrà poi la riconciliazione. È interessante perché ci sarà una triplice riconciliazione che risponderà, che risanerà, se vogliamo, al triplice danno operato dal peccato originale, che come sappiamo ha operato che cosa? Divisione con Dio, con gli altri e con la natura. Ecco, Giuseppe riconnetterà i fratelli al padre e tra di loro, rivelerà l'amore di Dio, la benedizione di Dio che viene manifestata nel modo in cui lui considera la terra e usa la terra, che sarà quando sarà il primo ministro del faraone, la terra non considerata come una merce di cui impossessarsi, ma come un mezzo di condivisione. fratelli, anche gli altri fratelli, sicuramente ognuno, perché ognuno ha una vocazione, ha una chiamata da Dio, ha un compito, ma Giuseppe ha ricevuto un compito fondamentale, che è quello di ricomporre la famiglia. E per questo c'è questo di più di amore del padre nei suoi confronti. Questa gelosia, questa difficoltà che si instaura tra i fratelli e Giuseppe è il problema che sta alla base dell'elezione, della scelta. L'elezione da parte di Dio è qualcosa di gratuito, non c'è in realtà un merito. Non c'è qualcosa per cui noi ci possiamo domandare perché Dio ha scelto Giuseppe, perché Dio ha scelto il popolo di Israele, perché era il popolo più grande, il migliore, il più, forse un po' il più intelligente, quello forse, quello sì. Ecco. Perché Dio sceglie Abramo, sceglie Mosè, sceglie Davide, sceglie Maria, sceglie gli apostoli? Si potrebbe... Problema, questa domanda la scaturisce dal fatto che noi prendiamo di solito l'elezione, cioè il fatto che Dio scelga qualcuno, come la leva per, cioè lo viviamo come un'imposizione, no? Come qualcosa che mette l'altro su un piedistallo, su cui in realtà vorremmo stare noi. L'elezione invece, l'elezione di Dio, ha la sua origine nell'amore di Dio. E solo ovviamente in Cristo noi possiamo contemplare l'immagine dell'elezione vissuta nell'amore perfetto. E Giuseppe, ecco, è il primo, ciò che unisce, ecco, Giuseppe a Gesù, il primo elemento che noi scopriamo un po' è questo, ecco, dell'elezione, della scelta. Gesù è l'eletto, è l'unigenito, il prediletto del Padre, no? E Giuseppe è profezia di questa scelta. Una scelta che è gratuita. E la scelta gratuita, il fatto che Dio scelga qualcuno, non vuol dire che non ama l'altro. Vuole semplicemente Dio dire che le persone si amano in modo diverso. E qui sta il problema. Se noi non accettiamo questo, siamo un po' come i fratelli di Giuseppe, Loro sentono parlare di un fratello, per cui per loro ci dovrebbe essere uguaglianza, ma invece questo padre, che è il padre di tutti, è ingiusto. Pone un ostacolo alla fratellanza. E questo è perché noi riduciamo sempre l'amore a uno schema quantitativo. Quanto mi ami? No? C'era anche una pubblicità, diceva, quanto mi ami? La presenza di chi è amato di più rinnova continuamente la sensazione, l'esperienza di una presunta assenza di amore. Una sete d'amore mai saziata, la paura di non essere mai abbastanza amati e non essere mai abbastanza amabili, perché avere la sensazione di non essere amati in fondo ci fa pensare che non siamo amabili. criterio importante è proprio per la verifica della maturità della vita spirituale, è invece la capacità di saper gioire per l'amore con cui è di cui è fatto oggetto l'altro, il fratello. Gioire perché l'altra persona gioisce perché Dio lo ama. Gioire dell'amore per l'altro. Questo è già un criterio, ecco. Un altro elemento che troviamo, abbiamo noi già sottolineato nella storia di Giuseppe, è che quando entriamo in questi tipi di conflitti, la prima cosa che ne soffre è la parola. Dice che i fratelli non potevano parlare in pace. Capitolo 37, proprio all'inizio, no? Quindi la parola viene messa in una situazione difficile. Ci sono calunnie, Giuseppe, da parte di tutti, Giuseppe che calunnia i fratelli, va dal padre e parla e sparla, diciamo così, dei fratelli. Giacobbe che non dice nulla a Giuseppe che va a sparlare dei fratelli. E i fratelli che non possono avere parole di pace nei confronti di, sia di Giuseppe che del padre. Quindi in una relazione ammalata, la prima cosa che si ammala è la parola, che di solito o appunto manca, oppure facilmente anche diventa un'arma mortale. Da questo vediamo una cosa anche, che del male che affligge questa famiglia tutti sono responsabili. Nessuno è innocente. Questa famiglia, in questa famiglia sembra che ognuno cerchi in fondo di salvare se stesso. Nessuno cerca il bene dell'altro. Giuseppe, nella sua posizione di privilegio, di amore prediletto del padre, ci mette poi dopo anche del suo, quando va a raccontare i sogni, vi ricordate? Sogni che lo metterebbero al centro della famiglia. Questo dei sogni è una cosa, abbiamo visto, molto importante. Come sempre tagli, perché se no. Allora, la persona che è chiamata, abbiamo detto, qui si sta sviluppando la vocazione di Giuseppe. Allora, la persona che è chiamata è chiamata nella sua concretezza, nella sua storia personale, nel suo modo di essere. Cioè, è una persona concreta, segnata da una storia, da un carattere appunto, e quindi da dei limiti, da delle paure. E Giuseppe manifesta tutte questi suoi limiti. All'inizio, ecco, lui racconta questi sogni, insomma, lui è prediletto, insomma, si mette al centro, ma lui tutti si dovranno inchinare a lui, no? Ecco. Cioè, ci mostra una persona chiamata, eletta da Dio, che non è però perfetta. E se Dio dovesse aspettare persone perfette, per scegliere qualcuno probabilmente non troverebbe nessuno, ecco. Ma questo anche è, a volte noi pensiamo che per essere oggetto dell'amore di Dio in fondo dobbiamo essere chissà che cosa, no? Ma già questo ragazzino, ecco, che è colui che dovrà appunto poi essere appunto la figura di Cristo, ha tutte le sue debolezze, ecco, i suoi desideri, insomma, lui pensava di dover essere un po', ecco, al centro, di essere lui più importante. E questo ci dice anche un'altra cosa, che la nostra vocazione, guardate che io parlo di vocazione, non vuol dire che, cioè, la nostra chiamata a essere ciò che siamo, chi più chi meno abbiamo già tutti una bella storia alle spalle, no? Quelli che siamo qui, ecco. Con quella storia so che oggi il Signore ci chiama a essere, non è solo la vocazione, non vuol dire solo noi si fa le monache, siamo monache e i preti, ecco. Ognuno di noi ha la vocazione, o si parla di matrimonio, ma è vero, tutte vocazioni, ma ognuno, la vocazione, la chiamata, l'elezione è a essere ciò che siamo, ciò che siamo chiamati ad essere, ecco. Quindi ci riguarda tutti la vocazione di Giuseppe. Allora Giuseppe ci mostra anche un'altra cosa, che la nostra vocazione e il modo di realizzarla non si basano su una teoria o su una teologia, fondamentalmente, non le possiamo costruire a tavolino, ma si realizzano e si sviluppano e si chiarificano e si vivono nella vita concreta, in quello che noi siamo concretamente, nella vita quotidiana. La nostra vocazione, ciò che noi dobbiamo essere, si comprende attraverso tutto quel che fa parte della nostra vita, le persone, gli avvenimenti, le necessità, l'essere chiesa, l'essere una professione, ecco. E questo è un processo dinamico che dura appunto tutta la vita. Perché se noi lo pensiamo di costruire a tavolino, tutto ciò che è costruito a tavolino diventa un'ideologia, no? Perché perde contatto con la realtà. In fondo l'ideologia che cos'è? È un'idea che vuole adattare la realtà all'idea, no? Cioè la realtà si deve adattare all'idea, invece la verità è il contrario. È l'idea, è il pensiero che si adatta alla realtà, perché il principio è la realtà, laddove noi viviamo e incontriamo Dio e i fratelli. Allora la nostra vocazione è la nostra verità, perché si incontra con la nostra realtà. Quindi i sogni di Giuseppe sono un segno di Dio, adesso lo vediamo, ma possono essere trasformati, e forse un po' Giuseppe li ha trasformati in realtà in un tentativo di costruzione di se stesso, di appropriazione, se vogliamo, ecco, di questo dono che Dio gli fa, dell'elezione. In realtà invece i sogni che Giuseppe fa sono il segno di questa vocazione, sono la rivelazione che Dio gli fa della sua vocazione, che adesso appunto Giuseppe non comprende, ma che essa gli espliciterà alla fine della storia e che poi si realizzerà in pienezza in Gesù Cristo. E la vocazione, ripeto, di Giuseppe, perché si può perdere di vista, è quello di unificare i suoi fratelli, e però come avviene questo? Attraverso il male che i fratelli stessi gli infliggeranno. E quindi i fratelli, in un certo senso, fungono da verifica della vocazione di Giuseppe. La vocazione nasce da Dio, ma attraverso l'azione dei fratelli, che ecco, poi adesso un po' ripercorriamo, ma che è quella, sappiamo, ecco, di venderlo e quindi di essere l'origine di tutte le disavventure che subisce, che vive Giuseppe, sono un po' coloro che permettono alla vocazione di Giuseppe di entrare nella dinamica della Pasqua. E questo è l'elemento fondamentale che unisce Giuseppe a Gesù, cioè la sua missione. Adesso vedremo poi che parleremo anche della missione, che è vocazione, cioè chiamata di Dio a che cosa? A una missione, a fare a svolgere, a essere, a fungere da mezzo per qualcosa. La missione si svolge alla stessa dinamica di quella di Gesù, chiamato da Dio, inviato da Dio a cercare i suoi fratelli, a unificare i fratelli, come? Passando attraverso una morte, e lo vedremo. I fratelli, a un certo punto nella storia, si allontanano e vanno a pascolare i greggi a una lunga distanza, che è una distanza geografica, ma che indica in realtà una distanza interiore. Essi, i fratelli, sono lontani dalla casa, sono lontani dal sentirsi figli e fratelli. In fondo sono un po' come il figlio maggiore della parabola del figlio il prodigo, no? Rimangono fuori, non entrano in questa dinamica di amore del padre, che è un amore che ama ciascuno singolarmente, così come ha bisogno di essere amato. La situazione è diventata insostenibile e Giacobbe tenta di risolverla affidando a Giuseppe appunto una missione. Lo invia dai fratelli, dice, interessante, quando manda Giuseppe a cercare i suoi fratelli, deve andare Giuseppe a trovare la pace dei suoi fratelli. Quindi ciò che manca, la pace della famiglia, è affidato a questo punto dal padre come missione a Giuseppe, che è il figlio. Vedete, anche qui dietro ci sta la dinamica del Gesù inviato dal padre, no? E Giuseppe quindi non smette di essere l'eletto. La sua elezione viene in qualche modo investita di questo compito. Giuseppe deve entrare, diciamo, completamente nel conflitto con i fratelli, evitando la tentazione che noi abbiamo sempre, quella di evitare, di bypassare, facendo finta che i conflitti non esistono. Di solito, no? Nelle relazioni che noi abbiamo, perché si dipanano intorno a noi, quando c'è un conflitto, che succede? Poi si fa finta di niente, no? Una famiglia, c'è una lite, di solito si aspetta il tempo che passi, perché tanto poi passa, a meno che, ecco. E poi si fa finta di niente, si continuano le relazioni come prima, ma rimane quella ferita. Giuseppe invece è costretto ad affrontare, non può far finta che non esista. Il padre, abbiamo detto, invia Giuseppe a trovare i fratelli, e questo appunto, come dicevo, l'ho anticipato prima, è un rimando forte a Cristo che si incammina dietro alla pecora perduta, che cerca la dracma perduta nella casa, no? Come anche possiamo fare riferimento alla parabola dei vignaioli, a cui è mandato il figlio del padrone e che lo uccidono. Quindi questo essere mandato per trovare la pace dei suoi fratelli accadrà anche a Gesù, che supera una distanza ben maggiore. Ecco, quello che cosa deve fare Giuseppe? Deve accogliere un mandato. Giuseppe allora è chiamato ad accogliere questo mandato del padre, no? Cristo lo stesso ha un mandato, lui dice proprio nei Vangeli di questi giorni, che sono capitoli dei discorsi di Gesù agli apostoli durante l'ultima cena, Gesù lo dice più volte: io sono venuto a compiere ciò che il Padre, ciò che ho visto, ciò che ho ascoltato dal Padre. Non fa quello che è suo, ma ciò che gli dice il Padre. Quindi la nostra chiamata è non a fare, a compiere ciò che noi vogliamo. Oggi noi siamo un po' presi da questo, no? Abbiamo le nostre idee, i nostri progetti, i nostri interessi che vogliamo realizzare, portare avanti, no? I progetti, oggi ci vuole il progetto, io non capisco questa cosa, vabbè. Sempre però in un desiderio di autoaffermazione. Ecco, la vocazione ci chiama invece a portare avanti un progetto di un altro che diventa nostro. Gesù ci mostra, e Giuseppe anche, ci mostrano che io mi realizzo non nell'autoaffermazione, ma proprio sacrificando questo desiderio di autoaffermazione. Quando do la precedenza all'altro, quando ascolto l'altro, quando ricevo il mandato, no? Di un altro. Ma il problema che noi viviamo è lo stesso di Giuseppe, perché quando i fratelli lo vedono arrivare, sappiamo, lo vogliono uccidere. Cercano di risolvere il problema come Caino, no? C'è una difficoltà di relazione, si si risolve eliminando l'altro, anche se noi non lo uccidiamo fisicamente, ma lo facciamo in tanti modi. I fratelli hanno paura dell'importanza data a Giuseppe, hanno paura che si realizzi questa profezia, questo sogno di dominio su di loro. I fratelli allora con il loro complotto cercano di opporsi a questi sogni dando una smentita definitiva. Se lo uccidono i sogni non si realizzeranno di sicuro. Ma Giuseppe all'ultimo momento, come sappiamo, viene risparmiato grazie all'intervento del fratello maggiore Ruben, che fa un po' la voce della coscienza dei fratelli. Ruben è un vero ebreo che sa che il principio dell'unità della famiglia è il sangue, ma è sicuramente un principio di unità fragile, come abbiamo detto fin dall'inizio questa sera. E con Gesù questo principio di unità cambia. L'unità passa dalla carne, dal sangue, all'amore. Ciò che fonda la famiglia non è il sangue, ma è l'amore. E che cosa dice questo fatto, questa parola, questo intervento di Ruben, che fa riferimento appunto all'unità della famiglia, del clan sul sangue? Dice che se il principio di unità non è l'amore, appunto, possono essere tanti i principi di unità, ma tutti i tentativi di unità diventa efficace, nessuno regge se non trova la sua fonte nell'amore di Dio. Ogni sforzo per l'unità che noi possiamo fare ha senso se è incluso nell'amore che lo rende vivo, che lo illumina, perché altrimenti prima o poi tutto diventa un giogo. Alla fine ogni principio di unità sganciato dall'amore diventa un principio di esclusione. Non è mai un'unità che può inglobare tutti, perché non c'è nulla se non appunto, se vogliamo, il sangue, la natura umana che può inglobare tutti. Ma la storia ci dimostra che questo è un principio di unità molto debole, che noi spesso usiamo più per appunto dividerci che per unirci. Solo l'amore personale di un Dio personale che ci viene comunicato dallo Spirito Santo unifica, supera i contrasti, fa convergere, orienta nella stessa direzione. E quando abbiamo visto, no, Giuseppe arriva dai fratelli, questi fanno un gesto simbolico, gli tolgono la bella tunica che gli aveva dato il padre. In questo modo Giuseppe si ritrova senza ciò che indica la sua dignità. Nell'Antico Testamento l'abito indica sempre la dignità della persona. Quella tunica era il segno dell'amore del padre, lo rendeva visibile a tutti. Ora Giuseppe è nudo, E la nudità è la condizione dei prigionieri, dei deportati, è esposto, in balia degli altri, in fondo l'abito è anche una difesa, no? Anche quando ci si sente impotenti si dice, no, mi sento nudo, no? Senza difese, quindi anche vulnerabile, ridotto ad un oggetto, è nell'estremità, nella povertà più estremo. E Gesù sulla croce si troverà nudo, è stato spogliato della sua tunica senza cuciture, dice, anche quella, che Gesù avesse una tunica senza cuciture, era una tunica da signore, diciamo, perché una tunica tessuta tutta intera, non era una cosa. E Gesù spogliato della sua tunica e privato della sua regalità. Ma sia i fratelli di Giuseppe, sia gli avversari di Gesù possono impossessarsi dell'espressione dell'amore, della manifestazione dell'amore, ma non possono togliere l'amore del Padre. E nudo, così, vulnerabile, povero, Giuseppe è calato in una cisterna, in una buca, in attesa. C'è una cisterna dove non c'è acqua e dove c'è il buio. Quindi sono questi due sinonimi di morte: assenza di acqua, che nel deserto è la vita, no, dappertutto è la vita, ma nel deserto in maniera più evidente, diciamo, ecco, è la vita e le tenebre, ecco, sono anche quelle segno della morte. Da questa tomba Giuseppe uscirà mandato avanti, mandato in Egitto, per poi salvare i suoi fratelli. Cristo vince la morte lasciandosi inghiottire, ma in questo modo annulla la morte stessa. E dice il profeta, che ora non mi ricordo quale, ma cioè, o morte sarò la tua morte. E San Paolo dirà, morte dov'è il tuo pungiglione? Parlando della resurrezione, che la morte non ha più potere né su Cristo né sull'uomo. E questa immagine di Giuseppe silenzioso, nudo, nella cisterna, ci dice che proprio nel momento in cui sembrano chiudersi le porte, in cui sembra tutto finito, invece si apre la possibilità di una nuova vita. Quando la solitudine circonda l'uomo, si aprono vie inaspettate, possibilità di vita impensate. Questa è la logica della Pasqua. Ma nella cisterna Giuseppe non ci si butta da solo, con una specie di atto eroico, che questo poi possa bastare per un esito finale positivo. Cioè la croce non ci si sceglie da soli. Bisogna essere nella scia, nella via dell'amore, trovarsi all'interno della dinamica di questa vocazione che abbiamo detto. La Pasqua non ce la procuriamo da noi stessi, ce la preparano gli altri, e ce la prepara Dio. Altro elemento, ora vabbè, così semplicemente un po'. Giuseppe viene venduto, no? Per 20 sicli d'argento. Anche Gesù sarà venduto per 30 monete d'argento. Quindi c'è anche questo legame proprio anche, diciamo, questo segno esterno. Ora che Giuseppe è scomparso, i fratelli sperano che i rapporti con Giacobbe possano essere ricostruiti, di poter accedere all'amore del padre. Ora sembra che tutto possa andare bene, secondo loro, ma Giacobbe invece non si lascia consolare, rifiuta la consolazione che i suoi figli gli portano. Si potrebbe dire che lui non vuole seppellire il figlio morto, e questo rifiuto in fondo è il momento del fallimento della strategia dei figli, no? Vi ricordate, avevano mandato la tunica intrisa di sangue, dici, ma è quella di tuo figlio, ecco, sperando, ecco, che Giacobbe mettesse una pietra tombale, appunto, sul suo amore per Giuseppe, e potessero loro ricevere di nuovo, ecco, quell'amore che pensavano di, a cui pensavano di avere diritto, ma che invece gli era stato negato dal padre. Giuseppe rifiuta di mettere questa tomba, e quindi è come se Giacobbe rifiuta di mettere questa pietra, e come se Giuseppe continuasse a vivere, continuasse a essere presente, una specie di fantasma che aleggia, e quindi la possibilità della pace ancora è negata. E a questo punto veramente la famiglia non c'è più, c'è un quadro desolante in cui alla fine tutti soffrono. Giacobbe soffre per la perdita del fratello, del figlio, i fratelli soffrono per la mancanza dell'amore del padre, Giuseppe soffre perché è portato schiavo in Egitto. Tutti soffrono, ma ognuno porta una parte di responsabilità in ciò che sta accadendo. Ogni personaggio fa del male agli altri cercando un bene per sé. E Giuseppe, spogliato della sua libertà e della propria dignità, viene condotto schiavo in Egitto. Viene venduto ricordate, a Potifar, che però saprà vedere le qualità di Giuseppe, e per questo lo, un po' attraverso dei passaggi, diciamo così, di carriera, si potrebbe dire, lo fa maggiordomo della sua casa, che voleva dire che aveva potere su tutto, a parte la moglie di Potifar. E qui è la prima volta che entra in scena Dio in tutta questa storia. Il Signore fu con Giuseppe, così che questi divenne un uomo a cui tutto riusciva. Quindi, nonostante le apparenze, Dio è presente nella storia e nella vita di Giuseppe, abbandonato, minacciato, venduto. Ma Giuseppe, proprio per questo, per questa riuscita, per questa, è erede della benedizione di Abramo. Ma Giuseppe sa vivere questa nuova situazione però con sapienza, perché non la sfrutta per un suo tornaconto. Invece di riprodurre in fondo il gioco che aveva attuato con i fratelli, no? Di mettersi al centro un po', questi sogni un po', Giuseppe adesso non cerca di prendere il primo posto quando gli viene data la possibilità, sta al suo posto, accetta i limiti che gli sono imposti, perché riconosce che il limite è in vista di un bene. Questo è, potremmo andare a riguardare, capitolo 1, la creazione, no? Capitolo 1 della Genesi, quando Dio pone un limite alle acque, al mare, pone limiti agli animali, pone limiti all'uomo, no? I limiti non sono in quel momento prima del peccato una minaccia per l'uomo, ma sono in vista di un bene, perché tutto possa vivere e svilupparsi armoniosamente. E questa armonia si manifesta nel comportamento di Giuseppe, ma anche nel suo aspetto, perché dice il testo: Giuseppe era bello di forma e avvenente di aspetto. Questo ovviamente non è un riferimento solo estetico, ma è un riferimento alla grazia di Dio. Questa bellezza è un dono di Dio. Però ogni dono di Dio prima o poi diventa anche una tentazione, perché la tendenza dell'uomo, la nostra tendenza, è sempre quella di impossessarsi del dono. Di usare il dono di Dio non per la gloria di Dio, ma per poter essere il centro, se vogliamo, l'epicentro delle cose e delle relazioni. Questo succede con l'episodio della moglie di Potifar, che si invaghisce di Giuseppe e cerca di far deviare Giuseppe dalla sua relazione con Dio. La vocazione di Giuseppe, abbiamo visto, è creare comunione, unità. Però adesso il rischio è che però questa vocazione lo porti a sbagliare bersaglio, se vogliamo, di creare una unità che non è quella che Dio gli ha dato come missione. Questo momento della tentazione, della presenza di questa donna, è un momento per Giuseppe, se vogliamo, anche di purificazione. Nel senso che lui deve vedere, è necessaria la tentazione anche nella nostra vocazione. Sant'Antonio Abate, no? Diceva: togli la tentazione e nessuno si salva. Perché la tentazione è ciò che ci pone, come Giuseppe, nella prospettiva della Pasqua. Questa volta è una Pasqua non più nelle cose, ma in una relazione. La tentazione di Giuseppe si gioca dentro a questa situazione Giuseppe è solo, e quando uno è solo è facile tendere, cedere alla tentazione, alla tentazione di unirsi a qualcuno per sentirsi finalmente amato. Lui non ha mai conosciuto, a parte quella del padre, eh? Lui adesso è solo, lontano dalla famiglia, quindi questa offerta di amore, anche se sbagliato, è la tentazione per Giuseppe di, appunto, di cercare di essere, di sentirsi amato. E Giuseppe in questa tentazione combatte e si difende, però in un modo molto importante. Non c'è molto. Dice Giuseppe, di fronte alle avance spudorate di questa donna: come potrei fare questo grande male e peccare contro Dio? Quindi Giuseppe si appella a Dio, non tanto per difendere la virtù della castità, ma per rimanere fedele al suo padrone e al suo Dio. Ne fa una questione di fedeltà alla giustizia, alla responsabilità. Lui, in fondo, se lui avesse accettato le avance di quella donna, probabilmente il padrone non l'avrebbe neanche saputo. Qui è importante, guardate, perché questo è un indice di un'etica non semplicemente che codifica comportamenti morali, no? Come ci sarà anche nella Bibbia, ma questa è un'etica biblica che è un invito ad un comportamento che nasce dalla relazione corretta con Dio, con l'altro e con le cose. Questo è il criterio vincente. Cioè, la morale di Giuseppe non è una morale del comandamento, perché non si deve fare, diciamo così, ma è una morale della responsabilità. Lui si sente responsabile della fiducia che il padrone gli ha dato, della vocazione, della chiamata che Dio gli ha dato, di Dio stesso che gli sta vicino, che lo sta seguendo. È questo che gli fa dire di no, non perché non so se mi spiego, no? Non perché non si deve fare, ma perché si sente responsabile del dono che gli è stato fatto. Tutto viene da Dio, e quindi Giuseppe sa che nulla lui può costruire a prescindere da Dio. Quindi lega la tentazione e il rapporto con questa donna al rapporto con Dio. E questo è proprio quello che a noi ci riesce più difficile. Questo nesso tra la storia, la vita concreta, se vogliamo, e la salvezza, e la presenza di Dio. Spesso per noi c'è una divisione, no? Facciamo tante cose, viviamo e poi andiamo, c'è il momento in cui preghiamo, c'è il momento in cui andiamo alla messa, ecco. Giuseppe quindi sposta l'attenzione dalla seduzione all'onestà, alla responsabilità, alla gratitudine verso il padrone. Dice: io sono padrone di tutto, l'unica cosa che non posso toccare sei te, dice, no? E questo è interessante anche perché spesso la tentazione sposta l'oggetto, no? Cioè sposta l'attenzione su un'altra cosa, su un'altra realtà, mentre ciò a cui sta mirando è altro. Cioè il demonio è menzognero, no? Inganna, e l'inganno spesso è proprio questo, di farci sembrare delle cose che non sono. È quello che ha fatto con Eva: se lo mangerete diventerete come Dio, no? In realtà ha generato quel frutto, ha generato la morte. E qui ovviamente possiamo vedere in Giuseppe la figura di Gesù tentato nel deserto. Ricordiamo, sicuramente abbiamo letto tante volte, come Gesù affronta e si difende davanti alla tentazione, appoggiandosi sulla fedeltà di Dio, appoggiandosi a Dio. Cristo tiene fisso lo sguardo su Dio, cita la parola di Dio, fissa lo sguardo sul Padre. Quindi anche per noi nella vita è importante imparare a fissare l'attenzione su Dio, che è ciò che rimane, il pensiero, l'attenzione sulle cose che contano, per non disperdersi, per non perdersi, le cose che hanno peso. Le cose che hanno peso sono quelle che danno gloria a Dio, sono le cose importanti. Lo dico questo perché in ebraico la gloria di Dio, kavod, significa il peso di Dio, il peso specifico, che Dio è importante. Per Giuseppe questo è un passo importante di maturazione della sua missione, che lo porterà poi a essere il dominatore dell'Egitto. Questo saper dominare le proprie passioni, saper dominare la propria tentazione, è un passo per poi poter diventare uno che ha delle grandi responsabilità. Proprio perché ha imparato a dominare se stesso, a causa dell'amore di Dio, lui salverà il suo popolo, distribuirà il cibo. Lui diventerà il servitore della vita, non uno che afferra il potere. E questo comincia proprio attraverso questo momento. Questo, il saper discernere la propria responsabilità e quindi saper dire di no per la responsabilità, per la gratitudine nei confronti del padrone, per la chiamata che Dio gli ha fatto. E questo prepara ad avere anche responsabilità, questo voglio dire, i nostri politici, no? Anche noi, no, ecco, io penso a me stessa, che ho una responsabilità, ecco, sarebbe importante aver fatto questo passo. Vabbè, il Signore avrà misericordia. Giuseppe quindi scappa, questa bella scena, no? Lascia la veste e si trova di nuovo nudo. E a causa della tunica, prima si era trovato nella buca, nella tomba, adesso si ritroverà in prigione. E di nuovo, ecco, questo spogliamento. Anche Giuseppe deve passare, come Gesù, dallo spogliarsi, come annuncia Paolo nella lettera ai Filippesi. che Gesù che si è spogliato di tutto, è arrivato fino alla condizione di schiavo, per poi essere innalzato dal Padre. Anche Giuseppe fa questa kenosis totale. Lasciare la veste significa che c'è davanti un pericolo, cioè Giuseppe si trova nudo, ha lasciato la veste perché è consapevole che lì ci sta un pericolo ancora più grande. In fondo è ciò che Gesù dice nel Vangelo: se il tuo occhio ti è di scandalo, cavalo; se la tua mano ti è di scandalo, tagliala. Questo ha fatto Giuseppe, ha lasciato il segno anche lì della sua dignità, era l'abito del maggiordomo, del capo della casa, quindi, no? Ecco. Ha lasciato qualcosa anche di importante, ma perché c'è qualcosa di ancora più importante. E qui ecco che si intravede in Giuseppe quello che Paolo chiamerà l'uomo nuovo, che si sa spogliare del peccato per essere vestito dell'immortalità e dell'incorruttibilità, come dice nel bellissimo capitolo 15 della prima lettera ai Corinti, dove parla appunto della resurrezione. Ma per Giuseppe quella veste diventa una prova per una falsa accusa. E allora ecco che il futuro di Giuseppe è ancora in balia delle macchinazioni altrui. Anche Gesù muore in mezzo ai giochi di potere umani e religiosi. Anche Giovanni Battista verrà ucciso per questo. Il disegno di Dio tante volte passa attraverso persone che subiscono conseguenze tragiche per azioni di altri. E Giuseppe in questo momento, ecco, è nel punto più basso della propria storia. Ma tutto questo sta per finire e Giuseppe, innocente, accusato, sta per iniziare la risalita che lo porterà al compimento della propria missione e vocazione. E questo vedremo la prossima volta.